Allora, eccoci qua, benvenuti, sempre sulle onde, sulle note, scusate, ma quali onde, della musica di Vangelis, Antartica, una musica rilassante che io ho scelto per la mia trasmissione, io Davide Di Stefano, del Primato Nazionale, ricordiamolo, siamo in onda su Radio Bandiera Nera dalle 13 alle 14 per il nostro appuntamento quotidiano, con appunto quella che è un po' la rassegna stampa e il commento del Primato Nazionale ai fatti del giorno, della settimana e della vita in generale. Dicevamo di... niente, vi dicevo che scelgo questa canzone Antartica di Vangelis perché appunto è rilassante. Io credo che in questo momento serva anche questo momento di caos, di notizie che arrivano veramente, di input, sono molteplici, non si finisce mai, no? Perché c'è la parte ovviamente legata all'emergenza sanitaria, e poi c'è Ricciardi che è un cialtrone, Tarro che viene diciamo messo in discussione da Burioni, che è il patto trasversale per la scienza, le task force, quindi questa sorta di colpo di stato dei tecnici, la libertà di espressione, le app che ti controllano, quello che succede a livello internazionale, il lockdown, la quarantena, chi la viola e chi no, i droni che vanno in spiaggia a fermare chi va al cane con chi porta il cane in spiaggia con guinzaglio. Insomma, io non vi nascondo che ho una certa confusione in testa, e stare veramente appresso a tutti quanti i fronti, le notizie, gli input che arrivano è veramente veramente difficile, e questo ovviamente non è bene. Non è bene questo perché ci impedisce di concentrarci magari su un aspetto in particolare, non è che aiuta l'azione o la reazione, la resistenza, chiamiamola addirittura così, a questa situazione qua, che è una situazione gravissima, senza precedenti, quello che abbiamo detto insomma in tutte le salse, però essendo veramente così, così nuova, no? E così distopica, cioè così reale ma al tempo stesso distopica, e quindi ci riporta veramente così nella realtà tutto quello che avevamo soltanto immaginato a livello di fantascienza nelle nostre vite, nelle nostre letture, nei film che abbiamo visto, dall'Esercito delle 12 Scimmie a Orwell, passando per Ray Bradbury a Brasile, tutto quanto quello che abbiamo visto negli anni, insomma, nella nostra vita, nella nostra cultura, da una parte o dall'altra c'è sempre qualche riferimento simile, tutto sommato, a quello che stiamo vivendo adesso, però viverlo in prima persona, così come ci sta capitando, non è facile, anche avere una risposta comunitaria, organizzata, politica, veramente politica, rivoluzionaria, usiamo questo termine, questa situazione è veramente veramente complicato, e per questo insomma io mi aiuto con la melodia tranquillizzante di Vangelis. Giornata oggi interlocutoria, diciamo così, rispetto alle notizie sul coronavirus. Vi racconto un po' quella che è la prima pagina del Primato Nazionale, quotidiano online di oggi. In prima abbiamo deciso di mettere la limitazione delle libertà, la libertà e bracciale elettronico per chi non scarica l'app Immuni, e ci chiediamo, ma non era volontaria? E ne parleremo dopo, perché sempre appunto a proposito di derive orwelliane, di scenari post-apocalittici e distopici, insomma questa cosa a me veramente spaventa, perché al tempo stesso, cioè, se viene fatta una cosa del genere, non lo so, bisogna reagire per forza, cioè è un obbligo morale per tutti gli uomini liberi, se no non siamo tali, se ci mettiamo là a scaricare l'app obbligatoria per andare in giro, io ragazzi veramente non so, a questo punto facciamoci mettere il guinzaglio, facciamo prima, ma ne parleremo dopo. Quindi prima pagina abbiamo scelto di mettere l'app Immuni che verrà scaricata. In primo piano invece c'è una notizia molto, molto importante che ha iniziato a circolare da ieri, che Ricciardi, non so se lo sapete, è stato scaricato dall'OMS, c'è un comunicato ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso andremo a leggere anche l'articolo dell'ottimo Adolfo Spezzaferro, che scarica di fatto Walter Ricciardi, no? Cioè è presente uno degli esperti, dei volti mediatici di questa emergenza, che è andato sempre lì in televisione, pelato con gli occhialetti, ex ovviamente del governo, no del governo Monti, scusate, ex Montiano, fu candidato ma venne trombato perché non passò nel 2013, comunque un tecnico, un competente, un amico di Cottarelli e quella cricca lì, e lui si è spacciato, cioè magari non l'ha fatto lui in maniera volontaria, però non ha mai negato, no? È stato sempre presentato come un membro dell'OMS, il membro italiano dell'OMS, mentre invece lui non era assolutamente un membro dell'OMS, era semplicemente nominato, comunque indicato dal governo italiano. E quindi insomma è stato un po' sbugiardato. Io vi vado a leggere l'articolo di Adolfo spezzafiato perché spiega molto bene quello di cui vi sto parlando. Quindi Ricciardi scaricato dall'OMS non è dell'agenzia ONU. Ce ne libereremo anche noi? Si domanda il primato nazionale e vado un po' a leggere. Walter Ricciardi non rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. A prendere le distanze dal consigliere del ministro della Salute, Speranza, per emergenza coronavirus, è la stessa agenzia dell'ONU, chiarendo che il suo ruolo è quello di rappresentante del governo italiano presso il comitato esecutivo dell'organizzazione. La precisazione dell'OMS arriva mentre infuria la polemica sulle critiche di Ricciardi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E non so se avete visto, insomma, che il buon Ricciardi ha avuto la brillante idea di pubblicare sul suo Twitter, scusate, nel frattempo ci siamo persi Evangelis, li facciamo ripartire ovviamente come sottofondo. Vi stavo dicendo che su Twitter il buon Ricciardi ha pubblicato un video con scritto Be Loved, quindi apprezzamento, insomma, che ama quello che si fa vedere nel video, in cui una serie di americani, afroamericani, contestatori e quant'altro prende a calci, a pugni, umilia, sputa sul manichino di Donald Trump. Cioè, questo dovrebbe essere in teoria un membro dell'OMS, che non lo è, abbiamo scoperto, è uno dei nostri massimi rappresentanti dei cosiddetti esperti dei comitati scientifici, no? Perché, tanto perché i tecnici, gli esperti, i competenti sono sempre super partners, manco per il cavolo, anzi c'è proprio un partito dei cosiddetti competenti che politicamente è quanto di peggio possa esistere. Quindi il signor Ricciardi, con questa sua genialata, ha fatto sì di finire al centro delle polemiche e quindi di far scomodare addirittura l'OMS, che ha fatto un comunicato ufficiale, no? Per dire che tutto quello che lui scrive non rappresenta l'OMS. Ma prima ancora del comunicato ufficiale era stato già scaricato durante una trasmissione televisiva, perché durante l'ennesima intervista al presunto esperto su Rai News era presente anche Ranieri Guerra, che è direttore generale aggiunto dell'OMS. E quindi quando il giornalista ha chiesto a Guerra, anche lei, come per esempio il suo collega dell'OMS, Walter Ricciardi, immagina la possibilità di una riapertura a scacchi dove le regioni con meno contagi e più strumenti di salvaguardia e di sicurezza possano ripartire prima? A questo punto il direttore aggiunto dell'agenzia ONU, Guerra, dice: premetto, prima di rispondere alla domanda, che il mio collega Walter Ricciardi non è dell'OMS. Attenzione, rivelazione. Finalmente abbiamo avuto questa notizia di cui non sospettavamo minimamente. E quindi, insomma, alla fine è arrivato questo comunicato che non vedo qua nell'articolo di Adolfo, male, e dove appunto l'OMS dice che il buon Ricciardi non è parte dell'agenzia ONU. Ricordiamo anche che Walter Ricciardi, quindi, oltre a essere un montiano di ferro, un amico di Cottarelli, Riotta, De Romanis, la Fornero, tutti quanti fantastici competenti italiani, in passato disse agli italiani: vi meritate di fare la fine dei greci, facendo riferimento ovviamente alla crisi greca e a quello che ha subito ovviamente il popolo greco a causa delle politiche di austerità. E quindi, insomma, aveva fatto anche questo tipo di attacco. E allora sono arrivate ovviamente le reazioni politiche, primo tra tutti Salvini, che giustamente in questo caso dice: cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore? Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump, denuncia Matteo Salvini, eccetera eccetera. E poi dopo fa riferimento anche alla attendibilità, no, del personaggio. La Lollobrigida di Fratelli d'Italia si aggiunge al coro dell'indignazione, dice: in una nazione normale uno come lui avrebbe dovuto fare le valigie, e il ministro che lo ha nominato scusarsi. Lo pagano per fare dichiarazioni che imbarazzano l'Italia e pubblicare video violenti contro un capo di Stato cose da pazzi, dice la Lollobrigida. Sulla questione è intervenuto anche Sgarbi, che dice: siamo alle barzellette. Oggi l'OMS ci dice che Walter Ricciardi, quello che il governo ci ha presentato come il super esperto dell'OMS, non è dell'OMS e non rappresenta l'OMS. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi anche. Vittorio Sgarbi utilizza questa espressione, un paese normale, che io personalmente non amo, però serve sempre, no, per dimostrare, non so, per dire: guardate, questo non dovrebbe accadere. Allora si dice in un paese normale, poi un giorno qualcuno mi spiegherà qual è un paese normale, non lo so, forse quelli del nord Europa, la Svezia, la Finlandia, non so cosa intendete voi per un paese normale. Io non voglio vivere in un paese normale, voglio vivere in una nazione speciale, straordinaria come l'Italia, che non sarà mai un paese normale, per fortuna, da un certo punto di vista, magari purtroppo per altri. Insomma, ecco, quindi questa sicuramente è una notizia molto interessante, arrivata oggi, tra ieri e oggi, diciamo, comunque le polemiche che ne sono seguite sono sacrosante, quindi speriamo che il buon Ricciardi faccia le valigie al più presto, insomma, uno che ha fatto della presunzione dell'arroganza un marchio di fabbrica. Ricordiamo anche le sue interviste in cui diceva che le mascherine a chi non è contagiato non servono assolutamente a nulla, non devono assolutamente indossarle, e poi dopo smentito ovviamente anche questo tipo di indicazione, ma a prescindere dal fatto che Ricciardi poi sia o meno dell'OMS, anche l'OMS stesso ha dato delle indicazioni ovviamente sbagliate, no? Se pensiamo al caso di Lombardia e Veneto, ci dice che il Veneto abbia gestito meglio la situazione proprio perché non ha aderito alle direttive dell'OMS, ha fatto i tamponi a tappeto, mentre invece Ricciardi e compagnia, OMS compreso, diciamo, non consigliavano di fare i tamponi anche agli asintomatici, a tutti quanti. Invece dopo si è capito che questo che era così, ma qui potremmo stare veramente a parlare per ore delle cantonate che hanno preso gli scienziati, i comitati scientifici, gli esperti in questa vicenda. Io penso che negli ultimi 2-3 mesi abbiamo assistito forse ad un fatto senza precedenti. Noi avevamo ormai, no, questo mito della scienza infallibile, o tantomeno poi la scienza ufficiale. Da una parte ci sono gli scienziati ufficiali, quelli del patto trasversale per la scienza di Burioni e gli altri, e poi chi non si allinea, no, è uno pseudoscienziato, un matto, uno che viene ostracizzato, qualsiasi cosa dica, qualsiasi sia la sua competenza. Poi dopo magari parleremo anche della polemica che c'è stata tra Burioni e Tarro, e invece abbiamo scoperto che proprio la scienza ufficiale ha dimostrato di avere veramente mille contraddizioni, cose che sono state dette e poi ritrattate dagli stessi scienziati, addirittura scienziati comunque tecnici dello stesso comparto, pensiamo a Galli e alla Gismondo del Sacco, che si sono contraddetti a vicenda, si mandano le frecciatine. Quindi insomma, questo pensiero che ormai passa, no, di voler delegare un po' la politica, no, alla scienza, ai competenti, ai tecnici, è sempre sbagliato, perché poi le decisioni sono sempre politiche. È giusto avere dei pareri autorevoli, siamo d'accordo, però uno poi dopo prende anche delle decisioni, quelle sono delle decisioni politiche che non sono sempre identiche o attinenti a quello che magari dice la gran parte degli scienziati, perché non hanno magari la visione completa di quello che è la società, l'ordinamento dello Stato, l'economia, i rischi, insomma tutto quanto quello che già sappiamo. E in questo senso, prima di mandare un pezzo musicale, volevo ricordare il povero Roberto Speranza, ministro della Salute, un uomo che si è ritrovato per caso, per logiche di mera spartizione, a guidare il Ministero della Salute, della Sanità, e poi dopo, scusate, siamo passati in sedia nel frattempo, proviamo a rimettere Evangelis. Stavo dicendo, Roberto Speranza, un uomo che si è ritrovato per caso, per logica di spartizione politica di torta, come esponente di LeU al Ministero della Sanità, e si ritrova a gestire la più grande emergenza sanitaria della storia, probabilmente almeno della storia dell'Unità d'Italia in poi. E ovviamente lui è stato sovrastato da appunto comitati scientifici, tecnici, commissari, supercommissari, task force e quant'altro. Infatti povero Speranza ogni tanto dice qualcosa di scontato, gli fanno dire qualcosina e poi dopo rimette la testa sotto la sabbia, come è giusto. Ad ogni modo, io farei una pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare un pezzo dei Sottofascia Semplice, dall'album Perseo, è proprio la title track Perseo, insomma, che dice delle cose molto interessanti, e abbiamo il buon Katanga che decide di fare i conti con tutti quanti diciamo i personaggi che hanno abitato la sua vita, insomma. Quindi andiamoci ad ascoltare Perseo dei Sottofascia Semplice.
Avanti col primo gruppo, tutti in piedi e giù dal furgone. Avanti con le mani dietro la testa, tutti in fila davanti al plotone. Guardate in alto, guardate per terra, non mi interessa che cosa guardate. Non abbiamo né bende né sigarette, state fermi e non parlate. E che sarebbe quello sguardo severo? Che cos'altro mi vorreste insegnare? Che vorreste che vi dicessi? È troppo tardi, non c'è niente da fare. Avete visto, dopo tutto non conta. Se una volta eravamo amici, se una volta eravamo compagni di scuola, preferisco che siamo nemici adesso. Fuoco! 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 Avanti col secondo furgone, aprite i lucchetti e le porte, fate scendere tutte le belle signore che gridano così forte. Fate attenzione al fango e alla terra, sono le donne che ho avuto nel letto, sono le donne che hanno detto di volermi bene, caricate e mirate al petto. Ho detto fuoco! 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 Spostate tutto e facciamo un mucchio, e fate spazio per il terzo furgone. E anche se vi gira lo stomaco, è una semplice esecuzione. Non raccogliete i fossoli a terra e non chiudete quella bottiglia. Questa è la fine della mia guerra ed è un affare di famiglia. Questi li ho lasciati per l'ultima fila, perché sono molto più duri a morire. Hanno tutti il sangue che è il sapore del mio e sono i più duri da dimenticare. C'è quello che sembra mio padre, riconosco la somiglianza, e gli altri mi sembra di conoscerli tutti e fanno bene a non avere speranza. Fuoco! 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 Fuoco!
Ed eccoci qua, rientriamo sempre in diretta su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole che ricordiamo da poco, insomma, da un po' di tempo, da un paio di giorni, se non sbaglio, è stata anche oscurata su Facebook dal buon Zuckerberg, o chi per lui, insomma, la sua compagine europea di Facebook Ireland e tutti i vari cialtroni italiani che controllano questo social network. Purtroppo continua l'attacco nei confronti di Casa Pound, di questo social network, perché dovete sapere che sebbene c'è stato un provvedimento, comunque un'ordinanza di un giudice che ha stabilito che Casa Pound ha perfettamente diritto a stare su Facebook, perché chi non sta su Facebook è escluso dal dibattito politico, ha riattivato anche il mio personale profilo in quanto gestore della pagina di Casa Pound, quindi il profilo Davide Di Stefano e la pagina Casa Pound Italia sono stati riattivati. Nonostante questo, continua invece a fare tutto un lavoro di ai fianchi, diciamo così, il buon Zuckerberg, e quindi tutto quello che non rientra esplicitamente nell'ordinanza quindi le pagine connesse a Casa Pound, per esempio quella di Simone Di Stefano, l'aveva riattivata, una nuova, ne aveva rifatto una nuova, è stata cancellata dopo pochissimi giorni, così come è accaduto adesso alla Bandiera Nera, ma così come accade anche a chi condivide semplicemente molto spesso le slide, le immagini, i link che parlano di Casa Pound, subisce dei ban, delle restrizioni, e questo ovviamente non si potrebbe fare, anche a livello legale Facebook sta rischiando. Ricordiamo che la controversia è ancora in piedi, perché noi abbiamo avuto ragione in prima battuta a causa dell'ordinanza del giudice Stefania Carrisi, che appunto ha dato ragione pienamente a Casa Pound, condannando anche Facebook al risarcimento delle spese legali, risarcimento che è avvenuto, questo ve lo posso confermare, ma al tempo stesso adesso c'è ancora il reclamo di Facebook che ha fatto, quindi dopo questa ordinanza Facebook ha fatto reclamo e non c'è stata risposta rispetto a questo reclamo. Doveva arrivare dopo pochi giorni, almeno questa è la consuetudine, da parte ad esempio del Tribunale Civile di Roma, e la risposta non è arrivata, quindi siamo un po' in questo limbo. Certo, se venisse respinto il ricorso di Facebook e venisse confermata la ragione di Casa Pound, è chiaro insomma che bisognerà poi andare a fare due conti con il signor Montezucchero. Vi dirò comunque che io sono molto scettico rispetto alla nostra possibilità del mondo non conforme, ma di Casa Pound, ma non soltanto di Casa Pound, di poter rimanere anche lo stesso Primato Nazionale, che ha subito delle limitazioni, ma non è mai stato bannato, mai è stata bannata la pagina da Facebook, comunque un giornale registrato in tribunale, regolarmente in edicola. Vi confesso che io non credo assolutamente che ci sarà mai un futuro per noi, per il nostro pensiero su Facebook. Questo ecco è un qualcosa che andrà preso in considerazione, tutti quanti voi siete invitati a prenderne atto, e ci dovremmo organizzare sicuramente in qualche altro modo, perché al di là delle... sicuramente c'è stata questa reazione dello stato di diritto, no? Della legge, e quindi per il momento abbiamo vinto la causa, ma io vi confesso per esempio che la mia pagina, che è stata riaperta per decreto, continua a subire delle limitazioni da parte di Facebook, cioè nonostante aumentino per esempio i seguaci, calano i mi piace, so che può sembrare strano, però mi hanno tolto 300-400 mi piace ovviamente negli ultimi due mesi. Questo accade secondo me perché in ogni caso quella è casa sua, comanda lui, e quindi troverà sempre l'inganno nei confronti della legge a livello di visibilità. Quindi insomma sicuramente andrà ripensata il nostro futuro in ambito di comunicazione sulle piattaforme social, ma sicuramente andrà ripensata anche l'azione politica in virtù di quello che stanno facendo adesso con la scusa del Covid-19, dell'emergenza sanitaria. Ripetiamo, noi abbiamo sempre sostenuto che l'emergenza sanitaria è un'emergenza reale, no? Ci sono i morti, le terapie intensive, gli ospedali sono al collasso, e ricordiamolo, non perché i runner o la gente ha portato a spasso troppo il cane troppo lontano o la gente è andata a correre in spiaggia, ci sono gli ospedali al collasso perché qualcuno ha tagliato la sanità in nome della competitività, della privatizzazione, dell'austerità, del bilancio in ordine, no? Sono stati tagliati i posti in ospedale, e questo è quello che succede. È stato indebolito lo Stato, sono state indebolite le nostre filiere, abbiamo delocalizzato e non abbiamo più respiratori, mascherine e quant'altro, e quindi i presidi sanitari che dovevano avere i medici. Cioè questo è il fatto, cioè questo è il dato politico, non i runner, i droni che vanno a inseguire la gente che corre sull'Appia Antica o a Venezia in spiaggia, quelle scene ridicole che abbiamo visto su Barbara D'Urso o su Agorà con la musica di Apocalypse Now. Cioè il discorso è questo, e quindi dobbiamo capire che va bene, l'emergenza sanitaria è un fatto, è stata affrontata bene o male, comunque a seconda di scelte politiche, sociali e culturali che comunque esulano dal comportamento anche individuale dei singoli cittadini. Questo è bene ricordarlo, perché non bisogna spostare assolutamente le responsabilità politiche. Però adesso ovviamente nella fase 2 di cosa si sta parlando? No? Di tracciare, controllare, obbligare la gente a scaricarsi un'app per andare in giro, e chi non la scarica avrà limitazione dei movimenti. Cioè o ti scarichi l'app o ti metti il braccialetto elettronico come i carcerati, e per quanto mi riguarda anche per i detenuti, per uno che sta agli arresti domiciliari è comunque una follia, cioè ma veramente siamo nel 1984 di Orwell o nella peggiore fantasia distopica che sia mai esistita. Quindi per me è assolutamente inaccettabile, e questo insomma è il livello a cui arriveremo, che poi è un tipo di approccio questo, no? Anche mascherato da, sono degli incentivi, capito? Che in realtà sono delle punizioni, quindi dietro c'è questa maschera, no, dell'incentivo, invece è una punizione, cioè nel senso tu non ti scarichi l'app e non ti muovi, così come quando sono stati fatti recentemente gli sgravi fiscali soltanto per chi pagava con il denaro elettronico, no? E non con i contanti, intanto così andiamo sempre poi a ingrassare il circuito bancario e quant'altro, perché comunque ricordiamolo che i soldi elettronici non sono i nostri soldi, in realtà ovviamente anche quelli di carta, diciamo, hanno delle ovvie limitazioni perché non sono stampati più dallo Stato, dalla Banca Centrale, dove c'è un minimo di controllo, insomma sappiamo tutto quanto rispetto all'euro, la Banca Centrale Europea, però resta il fatto che il denaro elettronico è peggio, è più controllato e anche lì ci si è mossi in quella direzione, quindi figuriamoci quello che adesso potranno fare, no? In nome del bene supremo, oh, la salute, intanto ce lo metteranno in quel posto, ve lo garantisco. E così per questo abbiamo scelto di dare questa notizia, di dare massimo risalto a questa indiscrezione che è uscita dal Corriere della Sera, perché è veramente di una gravità e di una pericolosità senza precedenti. E ci andiamo quindi a leggere l'ottimo articolo di Cristina Gauri, scritto oggi appunto sul Primato Nazionale Quotidiano Online: limitazione della libertà e bracciale elettronico per chi non scarica l'app Immuni. Ma non era volontaria? Era solo questione di giorni, noi ve l'avevamo detto. L'app di tracciamento contatti Immuni, scelta dal governo come strumento per arginare l'epidemia di coronavirus, non è ancora uscita, ma già la musica sulla tanto declamata base volontaria del download è cambiata. In sostanza, le task force impegnate a lavorare sulle misure che dovranno regolare la fase 2 stanno già facendo marcia indietro sulle rivelazioni di venerdì scorso a corredo del lancio dell'app. Quindi il buon Colao, amico del Bilderberg e delle centrali di potere inglesi, anche lui insomma nella sua task force, no? Queste unità di tecnici che sostituiscono la politica, insomma spinge sicuramente per quest'app. Insomma, con una magistrale supercapsula diffusa sulle pagine del Corriere si viene infatti a sapere che sì, è probabile che Immuni resterà ad adesione volontaria, ma chi sceglierà di non scaricarla potrebbe subire delle ancora non ben specificate limitazioni negli spostamenti. Ora, chiunque capirebbe che questa è una coercizione basata sul baratto delle libertà di cui il governo ci sta peraltro privando da quasi 2 mesi. Ovviamente il team di cervelloni ha anche pronta la giustificazione a corredo della misura. La limitazione degli spostamenti dovrebbe costituire un incentivo, come lo chiama zuccherosamente il Corriere, per raggiungere quel 60% di adesioni che viene considerata la soglia minima per garantire l'efficacia del sistema. Insomma, gli italiani sono ormai ridotti al ruolo di asini, da far camminare a suon di bastonate e finte carote attraverso la fase 2. Cosa dice il garante della privacy? Interessante, peraltro, notare come il sito agendadigitale.it proprio stamattina riporta, in un lungo articolo che analizza le criticità dell'app, come il garante della privacy nei giorni scorsi avesse, giustamente, dato per scontato che l'applicazione debba essere adottata su base volontaria e che, udite udite, l'app non deve essere utilizzata per finalità repressive. Sorveglianza del soggetto in quarantena obbligatoria. Ma riguardo la volontarietà che il garante aggiunge alle considerazioni più interessanti, parlando dell'impossibilità di imporre l'utilizzo di dispositivi elettronici, riferendosi nello specifico alle fasce della popolazione, come gli anziani, il cui utilizzo può dirsi tutt'altro che scontato. Alla luce di tutte queste considerazioni, secondo il garante, l'adesione volontaria non dovrebbe abbinare il download dell'app all'accesso a beni o servizi, come accade in Cina, che ne determinerebbe una specie di coercizione indiretta all'utilizzo. Insomma, il discorso è molto semplice, noi siamo sempre qua, no? Noi siamo occidentali, noi crediamo nella libertà, le democrazie, non siamo in Cina come in quella brutta dittatura cattivissima dove gli fanno riconoscimento facciale, eccetera, ma sostanzialmente poi alla fine sempre là si arriva, cioè nel senso, la questione secondo me è questa, così come per le limitazioni della libertà, no? In Italia si è dovuti procedere per gradi, non si è detto tutto, non ci sono state subito le quarantene, insomma abbiamo visto come è stata gestita, perché in Europa, in Italia non si può fare come in Cina, però tanto alla fine il risultato è lo stesso, cioè nel senso io trovo molto ipocrita questo fatto, no, di infilare il membro piano piano, che però dopo alla fine entra tutto, senza voler andare a scendere in battute volgari, però questo è un po' il succo del discorso. Sempre in quel posto, all'ortolano finisce. Le perplessità degli esperti di digitale. Su questo e altri punti avevano già nei giorni scorsi espresso motivate perplessità alcuni tra i massimi esperti in termini di digitale e di privacy. Il professor Oreste Pollicino, per esempio, ha rilevato delle potenziali criticità in tema di anonimizzazione, madò che brutta questa parola, dei dati, soprattutto sulla necessità di un'ampia trasparenza nel trattamento e nella gestione di questi ultimi. Forti perplessità, peraltro, sono state espresse dall'avvocato Andrea Lisi, presidente dell'ANORC, il quale ha sollevato dei dubbi sui problemi di potenziale riutilizzo dei dati nel flusso che lega governo e società privata proprietaria dell'app, la quale per implementarla ha cooperato con il Centro Medico Sant'Agostino e Giacala, una società di marketing che opera nel settore dei big data. La domanda sorge spontaneamente: è garantito che la suddetta società di marketing non abbia contatto con i dati sanitari di milioni di italiani? E soprattutto, laddove dovesse averne, come è intenzionata a trattarli? Questo resta un mistero. C'è poi l'ideona del bracciale elettronico. Sull'impossibilità di imporre lo smartphone a quei 17 milioni di italiani che ne sono sprovvisti, i luminari della Task Force hanno già estratto dal cilindro una soluzione lungimirante e con la più sconvolgente naturalezza del mondo ecco che ci viene presentata la proposta del braccialetto elettronico per anziani, una misura a cui probabilmente nemmeno Orwell nelle sue fantasie più sfrenate si sarebbe mai immaginato di assistere, sempre su base volontaria, sempre previa stretta sugli spostamenti in piena fase 2, se ci si rifiuta di indossarlo. I costituzionalisti, che già si erano preoccupati per le misure precedenti e per un utilizzo fin troppo disinvolto da parte del governo delle fonti del diritto, si stanno mettendo già le mani nei capelli per riuscire a capire come una misura di questo tipo, pur nell'alveo della tutela della salute, possa comunque essere giudicata compatibile con il quadro costituzionale. La proposta è ancora in fase di elaborazione, ma ci viene fatto sapere che la misura potrebbe, sempre quel condizionale che c'era la promessa, essere formalizzata nei prossimi giorni dalla Commissione Tecnico-Scientifica con il placet di Domenico Arcuri, il commissario straordinario firmatario dell'ordinanza relativa all'app ed intesa anche con la task force guidata da Vittorio Colao. Ecco, questa insomma è la notizia, lo scenario che ci attende da qui a breve. Ovviamente non è confermato che ci sarà questa app, cioè nel senso l'app ci sarà, non è confermato che ci sarà il braccialetto elettronico per chi non ha lo smartphone, no? Le limitazioni della libertà di movimento, no? Sono appunto sempre delle supposizioni, resta il fatto che è un'indiscrezione del Corriere della Sera, non dell'Eco di Paperopoli, e che quindi ovviamente essendo forse il giornale per eccellenza, se non dell'establishment, comunque no, dei poteri italiani, possiamo insomma prendere, non dico per buona, ma per abbastanza probabile quello che viene descritto dal Corriere della Sera e che noi abbiamo rilanciato. Ovviamente, non lo so, è veramente difficile capire che tipo di opposizione fare anche, no, a queste misure. Io penso che il limite sia stato superato, ma questa è una mia visione personale, non parlo né a nome del movimento di cui faccio parte, né del primato nazionale su cui scrivo. Io non sarò mai ovviamente disposto ad accettare di scaricare un'app obbligatoriamente, né di andare in giro per forza con lo smartphone. Cioè io lo smartphone non voglio, se io decido di non comprarlo, voglio buttare al cesso sotto l'acqua e vivere, capito, del nulla, io voglio essere libero di poterlo fare. Ovviamente se io vado per strada, cioè non ci sarà un poliziotto che mi ferma e mi dice dove va lei, se comunque non è che ho compiuto dei reati. Cioè il sottoscritto è già stato sottoposto per ovviamente quello che è l'attività politica, no, comunque molto radicale, che abbiamo fatto negli anni con Casa Pound, a delle misure restrittive. Io ho avuto gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora, le firme, non poter uscire da Roma per un anno. Quindi non è che è un problema quello di avere delle restrizioni alla propria libertà personale, ma il fatto che quantomeno, no, seppur discutibili, quelle restrizioni di cui io sono stato fatto oggetto, così come altre centinaia, migliaia di persone che per i più disparati motivi sono stati sottoposti a restrizioni, hanno subito questo perché c'è un codice, c'è una Costituzione, ci sono delle leggi, c'è un diritto, un giudice, per quanto magari di magistratura democratica o quello che volete, ha deciso così, però io ho potuto difendermi con i miei avvocati, c'era un PM, c'era il giudice, poi c'era l'appello, poi c'era la Cassazione, c'era un sistema di tutele e garanzie, capito, un giusto processo secondo il quale poi dopo qualcuno per la colpa, no, che uno ha, secondo le leggi dello Stato, subisce delle limitazioni alla propria libertà personale. Qua invece, semplicemente in nome di un'emergenza sanitaria, capito? Sì, per carità, che esiste, ma dove non è stato dimostrato, anzi ci sono degli studi che sono usciti adesso, che il lockdown forse non ha influito nemmeno così tanto rispetto alla curva dei contagi, no? Se vediamo comunque anche l'eterogeneità della situazione, no? In Italia noi abbiamo per carità, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, che hanno una situazione, la Liguria, ma se noi prendiamo l'Italia dalla Toscana in giù, andatevi a vedere i dati, e questo sarà un posto che farò più avanti, anche a costo di prendermi delle critiche, cioè i dati dell'Italia non sono così lontani da quelli della Germania, per dire. Adesso non mi ricordo bene, ma credo che siamo sui 6-7 mila decessi in tutto il centro-sud Italia, scusate, siamo sui 3-4 mila, adesso vabbè, non lo so, non voglio dare dei numeri, però quello che voglio dire è che se in una parte d'Italia, comunque divisa dal resto in questo momento, magari la realtà è diversa, è differente, no, per dire, a maggior ragione qual è il senso di tenere chiuso un parco dove una persona va magari da solo, dove va un bambino con il proprio genitore, o appunto dei negozi che stanno fallendo se magari invece si mantiene sempre un minimo di distanziamento sociale, perché non si può procedere magari in questo senso, ma senza metterla sul piano della divisione, nessuno qua vuole dire dividere l'Italia, eccetera, ma è un dato che in Basilicata c'è un'emergenza, in Lombardia ce n'è un'altra. Se uno va al parchetto di, Grassano, capito, o Tricarico, non credo che possa portare chissà quale rischio, ma adesso non voglio nemmeno sproloquiare. Io, è proprio il principio che contesto, che secondo me è inaccettabile, cioè il fatto che la salute ormai ha sorpassato tutto, la libertà per carità era già stata sorpassata dall'economia, la salute adesso, la paura, scusate, per la salute ha sorpassato anche l'economia e tutto quanto, e quindi noi viviamo praticamente in una sorta di esaltazione, diciamo così, a critica della sopravvivenza in quanto tale, cioè nel senso si sta affermando un principio che è sbagliato, che è quello che comunque la vita va difesa qualsiasi essa sia, anche a costo di fare una vita di merda, e io su questa cosa non sono assolutamente d'accordo. Volevo leggervi un passaggio di un filosofo coreano, si chiama Byung-Chul Han, spero di averlo pronunciato bene, che se non sbaglio è in un'università della Germania, e lui ha scritto per Avvenire, che è un giornale ovviamente che è lontanissimo dalle nostre posizioni in quanto, no, un giornale della CEI, immigrazionista, in quant'altro, però questo filosofo scrive comunque delle cose interessanti, e voglio leggervi dei passaggi di questo suo lungo articolo, in cui parla della società della sopravvivenza. Il timor panico dinanzi al virus rispecchia soprattutto la nostra società della sopravvivenza, in cui tutte le energie vengono impiegate per allungare la vita. La preoccupazione per il viver bene cede il passo all'isteria della sopravvivenza. La società della sopravvivenza è peraltro avversa al piacere. La salute rappresenta il valore più alto. L'isteria del divieto di fumare è in fin dei conti isteria della sopravvivenza. La reazione di panico di fronte al virus svela questo fondamento esistenziale della nostra società. Se la sopravvivenza è minacciata, ecco che sacrifichiamo volontariamente tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Questo è un passaggio importante. La strenua lotta per la sopravvivenza subisce ora un inasprimento virale. Ci pieghiamo allo stato di eccezione senza opporre resistenza. La limitazione dei diritti fondamentali viene accettata senza colpo ferire. L'intera società si trasforma in una quarantena, variante liberale del lager in cui imperversa la nuda vita. Oggi il campo di lavoro si chiama home office, o smart working, quello che è. È solo l'ideologia della salute e della sopravvivenza a distinguerlo dai campi di lavoro del passato. Nel corso dell'epidemia virale, la società della sopravvivenza mostra un volto inumano. L'altro è prima di tutto un potenziale portatore di virus da cui bisogna prendere le distanze. Vicinanza e contatto significano contagio. Il virus aggrava la solitudine e la depressione. I coreani chiamano corona blu la depressione provocata dall'attuale società della quarantena. Alla lotta per la sopravvivenza va invece contrapposta la preoccupazione per il viver bene, altrimenti la vita dopo l'epidemia sarà ancora più orientata alla sopravvivenza. E allora finiremo per essere come il virus, questo non morto che si limita a moltiplicarsi, a sopravvivere senza vivere. La reazione di panico dei mercati finanziari all'epidemia è inoltre espressione di un terrore che cova già dentro di loro. Gli estremi fenomeni di rigetto tipici dell'economia globale la rendono molto vulnerabile. Malgrado il costante aumento degli indici borsistici degli ultimi anni, la rischiosa politica monetaria delle banche ha prodotto una forma di panico represso che attende uno sfogo. Il virus è forse solo la goccia che fa traboccare il vaso. Il panico dei mercati finanziari mette in rilievo, più che la paura del virus, la paura di se stessi. Il crash avrebbe potuto verificarsi anche senza virus. Forse il virus è solo l'avvisaglia di un crash ancora più grande. Insomma, e poi dopo c'è un passaggio dove dice che il virus non sconfiggerà il capitalismo, il sistema. la rivoluzione virale non avrà luogo, nessun virus può fare una rivoluzione. Il virus ci isola, non produce nemmeno un forte senso di comunità. Ora ognuno è preoccupato per la propria sopravvivenza. La solidarietà di prendere le distanze gli uni dagli altri non è solidarietà. Non possiamo lasciare la rivoluzione al virus. Ovviamente la sua rivoluzione è un'altra, no? Non è la nostra, però secondo me dà degli spunti comunque sia interessanti, cioè nel senso che appunto il virus e l'emergenza gestita in questo modo non fa altro che accentuare l'isolamento e la depressione delle persone e mina il senso di comunità, di qualsiasi comunità, anche gruppo politico, minoranza organizzata, avanguardia, quello che volete, comunità di destino. Anche in questo senso, anche per noi che abbiamo sempre inteso la vita in questo modo, no? Con un legame di fratellanza, di cameratismo, nell'azione politica, nell'azione appunto per cambiare la nostra società, per difendere l'Italia, tutto quanto, anche per noi, secondo me, questo può creare un problema. Per questo, in questo momento proprio, è fondamentale affermare un principio diverso, un principio che vada oltre la mera sopravvivenza, che ristabilisca anche a grandi linee che la libertà di scelta individuale, la volontà di potenza è superiore a questa emergenza sanitaria, la paura che anche molti di noi hanno adesso rispetto a questo virus, no? E alle limitazioni, ovviamente alla repressione che si accompagna a questo. Vabbè, ad ogni modo io ho stressato parecchio, forse è il momento di fare una pausa musicale, anzi senza dubbio, e io direi che ci andiamo ad ascoltare un bellissimo pezzo dei Blind Justice, un gruppo che a me piace molto, il pezzo si chiama Quell'attimo, dall'album Terra e Sangue se non sbaglio, e niente, ci andiamo ad ascoltare perché ha un messaggio importante anche rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento.
Fuck!
Rientriamo qui, sempre in diretta su Radio Bandiera Nera. Ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che questa è il Primato Quotidiano, spazio riservato al Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera, tutti quanti i giorni dalle ore 13 alle 14. Con voi oggi qui Davide Di Stefano, per tenervi compagnia ancora circa 13-14 minuti. Bene, abbiamo affrontato un po' di situazioni, abbiamo parlato di Ricciardi, di controllo globale, del braccialetto elettronico, dell'app che dovremo scaricare in maniera obbligatoria, ma non dimentichiamoci che insieme al tema della libertà, del controllo, delle derive orwelliane, va di pari passo il tema della cialtroneria del nostro governo, perché è bene ricordare che della potenza di fuoco millantata da Giuseppe Conte adesso, fino ad oggi, ormai quanto è passato dall'11 marzo quando sono state le chiusure, insomma ad un mese e mezzo quasi dalla chiusura, dal lockdown come dicono quelli bravi, qui in Italia nessuno ha visto una lira sostanzialmente, o pochi, o meglio scusate, finora sono stati pagati alcuni, insomma una parte, circa la metà se non sbaglio o qualcosa in più, dei famosi 600 euro da dare ai lavoratori autonomi, le partite IVA, i liberi professionisti, insomma questo è stato fino adesso l'unico aiuto concreto da parte del governo, e ricordiamo poi che mancano moltissimi ancora autonomi e partite IVA che non hanno beccato una lira, un soldo, perché ci sono sempre i soliti problemi, e quindi Gualtieri, che aveva assicurato che venerdì scorso sarebbero stati pagati tutti quanti, ha detto l'ennesima cazzata. Poi c'è il DL liquidità per le imprese, che è un altro veramente un altro mistero, no? un'altra presa in giro, quindi già no, era stato permesso così alle imprese di fare nuovi debiti garantiti nemmeno al 100% e nemmeno a fondo perduto da parte dello Stato con le banche, quindi dover restituire, fare dei debiti per poter così sostanzialmente pagare le tasse allo stesso Stato senza un blocco veramente diciamo almeno di un anno della parte degli oneri fiscali da parte per le imprese, quindi, e tra l'altro questa liquidità che le banche dovrebbero erogare non è nemmeno immediata, perché la questione fondamentale è quella dei tempi, delle tempistiche, non trova una soluzione perché comunque resta in piedi tutto quello che è il sistema bancario e le valutazioni che le banche devono fare, non ci sono delle corsie preferenziali, quindi sostanzialmente intanto al momento la cassa integrazione in deroga ancora non è arrivata, la liquidità alle imprese non è arrivata, i 600 euro sono parzialmente arrivati, e poi il 23 aprile, quindi tra 3 giorni, ci sarà anche il fantastico Consiglio Europeo dove Conte andrà a fare la sua supercazzola, a far cadere il suo bluff, dove dovrà per forza di cose firmare il risultato di una trattativa che prevederà anche il MES, e aspettatevi sicuramente che da qua a 2 settimane, da qua a 1 settimana, non so quando, sicuramente però avverrà sui media, la stampa, la Repubblica, i DG e quant'altro, un bombardamento in cui ci diranno: dobbiamo prendere i soldi del MES, se no non possiamo sostenere le spese sanitarie, non possiamo dare l'aumento ai nostri medici, non possiamo assumere nuovi infermieri, come faremo? Dobbiamo prendere il MES, chi non vuole il MES? Questi soldi sono lì, 36 miliardi, prendiamoli, qual è il problema? Sono senza condizioni, e ovviamente verrà venduto un altro pezzo di sovranità dell'Italia, perché poi le condizioni ci saranno, come già abbiamo dimostrato in più occasioni, quindi sono sicuro che succederà proprio questo da qua a poco tempo, insomma, sempre che Conte rimanga in sella, che non ci sia invece un vero e proprio golpe dei tecnici, come questo fiorire di task force da una parte e dall'altra sembra in qualche modo presagire. Parlavamo di cialtroneria, vi volevo dire, insomma, raccontare questo fatto che è uscito soltanto su alcuni quotidiani locali, non a livello nazionale, proprio perché è un fatto relativamente locale, perché non c'è soltanto il sito dell'INPS, adesso è un sito fatto a cazzo di cane con 2 spicci, capito, dove hanno millantato un attacco hacker per giustificare la loro inadeguatezza e il fatto che si erano mangiati i soldi per fare un sito di merda. La stessa cosa è accaduta con il sito Fare Lazio, che è appunto il sito per il pronto cassa, così per le imprese della regione Lazio. C'erano circa 600 milioni messi stanziali dalla Pisana per le piccole e medie imprese, insomma, che potevano così accedere a 10.000 euro subito veloci per far fronte all'emergenza del Covid-19, e ovviamente cosa è successo? Che il portale è in tilt, da questa mattina alle 10, quando si poteva presentare la domanda, ancora oggi è in tilt e solo alcuni sono riusciti a fare, facendo refresh varie volte, ricaricando il sito, ad accedere, ma la maggior parte non ci sono riusciti. E così Italia Sera si spiega che, come nel portale dell'INPS del 1 aprile, nel primo giorno per fare la richiesta dell'indennità pari a 600 euro, anche il sito di Fare Lazio è in tilt. In questi minuti le imprese che hanno compilato la domanda per richiedere un prestito a tasso zero pari a 10.000 euro, restituibili al massimo in 60 mesi, non riescono ad accedere nel portale per farla protocollare. Dopo aver dato le credenziali per accedere al portale, appare la scritta "The service is unavailable", o, come si vede dalla foto, "La sua richiesta sarà servita a breve". Quindi, insomma, questo è un altro esempio di cialtroneria, di malfunzionamento, perché, voglio dire, ma non lo so, cioè, cosa vi aspettate? Dalle 10 di mattina, quel giorno, eroghiamo 10.000 euro senza interessi restituibili in 6 anni per le imprese. Ma è normale che ci sarà la folla di persone che vanno lì a cercare di presentare la domanda, no? Trovate un sistema, rafforzate il sito, investite, ma fate qualcosa. Invece no, sito che crasha come quello dell'INPS. Io veramente sono abbattuto. Quindi niente, volevo darvi un po' conto di alcuni passaggi politici e di cialtroneria squisitamente italiche. Io andrei intanto a fare un'altra pausa musicale, breve, poi ci ritroviamo qua per i saluti e insomma saluti finali, e ci risentiamo poi domani, ma comunque ritorneremo qui in diretta tra pochi minuti. Ci andiamo a sentire un altro pezzo di Sottofascia Semplice, sempre dall'album Perseo, Paura delle Aquile.
Aquile, ho visto tremare. mirabile, noi non abbiamo paura del buono, noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del buono.
Ma rientriamo, scusate se ho sfumato un po' così bruscamente il buon Katanga con un altro dei suoi pezzoni. Io sono assolutamente un grande fan di colui che canta, per Sottofascia Semplice come progetto musicale, una delle cose più riuscite del mondo non conforme sotto il profilo culturale. E siamo un po' verso la fine della nostra trasmissione, però prima di salutarci volevo leggervi questa cosa molto interessante, perché stavo facendo un po' così di zapping su Google e ho trovato che la Repubblica ci dice: tracce di virus nell'acqua, stop a Parigi al lavaggio delle strade. Cioè, nel senso, a Parigi non laverebbero le strade perché, come ci dicono, si trattava di acqua prelevata dalla Sena e non trattata, nessun pericolo per i rubinetti. In molte città, anzi, la ricerca del microorganismo nelle fognature viene usata per tracciare l'andamento dei contagi e dare una patente di immunità ai quartieri senza infezioni. Cioè, allora, sostanzialmente ci stanno dicendo che il virus resiste nell'acqua, o meglio, resiste nelle feci. Le feci finiscono nelle fognature, dopo che sta nelle fognature resiste lì e in base, tracciando appunto l'acqua delle fogne, diciamo così, liquami, si può andare a tracciare quali quartieri sono infettati e quali no. Perché rido? Non è perché sono matto, ma perché io mi ricordo sempre quello che veniva detto all'inizio, cioè quando si minimizzava questa situazione si diceva, no, il contagio soltanto con le goccioline devono arrivare lì, le mascherine non servono, questo o quell'altro, e uno diceva, beh, ma forse gli asintomatici, ci sono gli asintomatici? No, asintomatici, se uno non tossisce, non sta male, non c'è sintomi, non c'è il virus, non lo può trasmettere quantomeno. Ma allora forse l'incubazione di questo virus invece che 2 settimane potrebbe durare un mese e mezzo? No, ma che ti trattavano come uno scemo, invece era effettivamente così. Ma quindi forse questo virus potrebbe rimanere sulle superfici o addirittura sulle strade, sull'asfalto? Ma cosa dite, queste fake news, non ci sono evidenze scientifiche? E invece era così. Adesso siamo arrivati, cioè, che sostanzialmente questo virus ogni volta è ovunque, c'è sempre una nuova evidenza, sempre una nuova situazione, vola, non dico nell'aria, ma quantomeno a 4 metri, a 9 metri, quando si parla, quando non si parla, sulle superfici, dentro l'acqua. E nonostante all'inizio invece ci avessero detto veramente il contrario di tutto. Questo secondo me è un fatto, diciamo, da non sottovalutare, questo, diciamo, delle bufale della scienza ufficiale, che non ammette mai, capito, che venga contestato, che vengono fatte altre teorie perché non ci sono evidenze. Però poi dopo, quando poi queste evidenze arrivano e sconfessano quello che avevano detto, ovviamente fanno quadrato. In questo caso, se avete visto, non so, avete seguito il discorso riguardo l'origine, la possibile origine del coronavirus, chiunque provi a contestare, chiunque avesse provato, scusate, a contestare la possibilità, diciamo, la teoria dell'uscita di questo coronavirus soltanto a livello naturale, casuale, da questo pipistrello che forse ha mangiato a morso il pangolino, il serpente che al mercato mio padre comprò, invece poi dopo è emerso sempre di più forse il ruolo di questo laboratorio a Wuhan, che in maniera, non sappiamo, più o meno dolosa, avrebbe fatto fuoriuscire questo virus. Ipotesi che sono state rilanciate anche dal governo, dall'intelligence americana, dal Washington Post, e da un professore francese, Luc Montagnier, che non è uno stronzo qualsiasi, è uno che ha vinto nel 2008 il Nobel per la medicina ed è l'uomo che ha, diciamo, scoperto la connessione tra il virus dell'HIV e la sindrome dell'AIDS. E quest'uomo dice di aver analizzato il genoma del virus e di aver visto che ci sono degli innesti artificiali di HIV all'interno di questo virus, insomma, che sarebbe stato anche modificato. Io non dico che questa sia per forza una teoria, quindi è così tutto a posto, ma almeno che venga presa in considerazione. Invece no, anche nei confronti di un premio Nobel arriva il cosiddetto shitstorm da parte di Open o Wired e i soliti, no, Next in particolare, che dicono: ah, questo è un matto, sì, è vero, sì, ha vinto un Nobel, però adesso è in polemica con la comunità scientifica perché ha delle posizioni tutte sue sui vaccini, quindi non è attendibile. Cioè, premio Nobel che ha scoperto la connessione tra virus dell'HIV e l'AIDS, cioè mi dice una cosa del genere, è inattendibile. Cioè, non sta dicendo Davide Di Stefano, dice proprio Nobel, non si può prendere in considerazione. Ecco, io questa cosa che contesto, cioè questo dogmatismo, capito, questo approccio dove la ricerca della verità non può essere fatta in maniera libera. Se lo fai, capito, sei un complottista, sei un matto, sei un coglione, sei uno che crede alle scie chimiche, agli alieni, agli UFO, a Terra Cava, non è così, non è così, e lo stiamo vedendo. Quindi i burioni della situazione che vanno appunto a, e non l'abbiamo affrontato ma l'affronteremo la prossima volta, a litigare cercando di squalificare il professor Tarro, magari è gente che veramente ha fatto molto meno nella sua vita, ha un curriculum magari molto meno importante, e si permette invece di andare a cercare di screditare in ogni modo persone che, scienziati comunque, anche loro esperti, persone che mai hanno combattuto sul campo come il professor Tarro, dicendo che sono dei completi cialtroni. Insomma, ecco, quindi questo è un po' il discorso. Io vedo veramente dei tempi bui, come la giornata uggiosa di oggi, almeno su Roma, che si profilano all'orizzonte, e l'invito, concludendo, è sempre quello per tutti quanti a stare veramente pronti, perché bisognerà per forza fare qualcosa. La deriva che stiamo prendendo sul piano politico, sociale, culturale, di controllo, di privacy, di quello che volete, è veramente pericolosissima, e alla fine di ogni cosa, e forse anche, cioè, ci si dovrà per forza di cosa opporre a quello che sta accadendo, anche semplicemente con gesti simbolici, ma qualcosa bisognerà per forza fare, perché è una situazione che non può assolutamente passare così, per noi ma anche per i nostri figli, che tra l'altro i nostri figli, i bambini, sono spesso dimenticati nel dibattito pubblico, no? Si parla, per carità, di anziani, tutto quanto, ma qui ci sono veramente bambini reclusi in casa da 2 mesi, 3 mesi, magari non sempre con cognizione di causa, no? Scuole che non si sa se riaprono, bambini che non potranno fare le elementari, le medie, magari il prossimo anno, come andrebbe fatto, e che non si pensi di poter sostituire la didattica, intesa come formazione, anche come rapporti sociali all'interno di una classe, di una scuola, fisica, capito, con la didattica a distanza, perché già stanno dicendo questa fandonia, e è assolutamente